Padre, noi ti vogliamo dire il nostro grazie per il tuo grande progetto d'amore che vuol toccare e raggiungere tutti gli uomini. Tu vuoi abbattere i muri di separazione, ci vuoi ricondurre a casa, hai un grande desiderio di intimità con noi. Ad te nos fecisti, dice Sant'Agostino, et inquietum est cor nostrum. Ci hai fatto per te, Signore, il nostro cuore inquieto, finché non riposa in te. Vogliamo davvero dirti grazie, perché questo nostro desiderio tu lo hai saziato e lo sazi, e non cessi di chiamarti a una vita di comunione con te nella Trinità. Ti ringraziamo perché per operare questo prodigio, per arrivare a compiere questo grande disegno di salvezza, tu hai mandato tuo Figlio, quale si è fatto ultimo. Per non escludere nessuno, ha scelto di mettersi tra gli ultimi. E ti ringraziamo, Gesù, perché tu, mettendoti tra gli ultimi, ci hai già indicato una scelta di campo. Una scelta di campo che i tuoi apostoli hanno capito bene, che Paolo ci ha indicato con certezza, con sicurezza. Non sono i sani ad aver bisogno del medico, ma sono i malati. E Paolo si è rivolto a tutti, si è aperto a tutti, è diventato l'apostolo dei lontani, l'apostolo dei goyim, cioè dei cani, degli abbandonati, di coloro che erano ritenuti esclusi. Grazie Signore perché attraverso questo stile tu ci indichi uno stile di vita cristiana, uno stile di sequela, uno stile preferenziale. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, perché senza la presenza dello Spirito Santo noi possiamo comprendere il bene, ma non abbiamo la forza per compierlo. Vieni dunque Spirito Santo in noi, non solo ti chiediamo di indicarci la strada, ma di essere tu la forza che ci permette di entrare in questa strada e di percorrerla fino in fondo, senza esitazione, senza mezze misure, senza sconti. O Maria, tu che sei la madre dell'umanità intera, tu che non distingui tra figli buoni e figli cattivi, ma sei preoccupata soprattutto dei lontani, donaci questo desiderio di unità, di comunione, di fraternità. Amen. Bene, siamo arrivati allora al versetto 17 del capitolo 28. E questo capitolo 28 terminerà al versetto 31, quindi ci rimane ancora qualche momento, qualche passo da compiere con Paolo, dopodiché ci rimane da vivere quello che abbiamo visto, perché non serve essersi messi davanti allo specchio per vedere se sia in ordine o in disordine, e poi dopo aver visto che sia in disordine andare via e tornare come prima, non serve niente, no? Parola di Dio è uno specchio e ci permette di vedere qual è il nostro stato, dopodiché bisogna mettersi a posto, no? Se io passo davanti allo specchio e vedo che sto uscendo in mutande, poi dico ah sì, e poi esco ancora in mutande, non serve niente, devo rendermi conto che devo mettermi i calzoni. Siamo dunque arrivati a questo versetto 17 e abbiamo visto che Paolo insieme ai suoi amici accompagnatori sono arrivati a Roma, ha preso dimora per conto suo con un soldato a guardia. Tre giorni dopo, quindi tre giorni per riposarsi da questo viaggio che certamente non è stato facile, tre giorni dopo egli convocò i principali fra i giudei. È curioso questa situazione, perché Paolo non solo può vivere in una casa a pigione, ma ha anche una certa libertà. Cioè, l'essersi appellato a Cesare non significa che lui era un disgraziato, ma in questo caso probabilmente gli era stato riconosciuto l'innocenza. Se voi andate indietro a vedere ben tre volte ci sono state tre tre processi di fatto a Paolo, e tutte le tre volte Paolo si era scagionato, si era difeso spiegando che non c'era assolutamente niente, e gli stessi procuratori avevano riconosciuto, perfino Felice che era un vero disgraziato, poi Festo eccetera, avevano riconosciuto che non c'erano gli estremi per una condanna, quindi non era un prigioniero pericoloso. Il fatto che gli abbiano concesso di dimorare in una casa privata con un soldato a guardia, vuol dire un soldato che comunque lo teneva d'occhio, perché come minimo bisognava osservare almeno stretti termini di legge. Ebbene, però Paolo può anche convocare addirittura delle persone, quindi ha convocato, arrivato, qui ci fa capire che vuol dire che dopo la morte di Claudio, ricordate l'imperatore Claudio, subito dopo ci fu Domiziano, ma scusate, non Domiziano, il figlio di Claudio che poi fu ucciso da Nerone, non mi verrà in mente, Domiziano arriva molto più tardi, arriverà intorno agli anni Ottanta, era il fratellastro comunque di Nerone che viene fatto fuori da, non da Nerone ma dalla madre di Nerone, Agrippina. Sì, che era, ah beh, ma certo, era la seconda, è lei che aveva avvelenato Claudio per poter permettere a suo figlio di prendere il posto, ma siccome c'era il fratello che era un po' maggiore, fratellastro che era maggiore di Nerone, allora penso bene di farlo fuori, così almeno fatto fuori questo, Nerone cominciò a regnare, e Nerone arriverà fino al 67 quando morirà suicida. Qui siamo nel 62, quindi ci rendiamo, tanto per avere un'idea, no? L'incendio di Roma sarà dal 18 luglio del 64, quindi mancano ancora due anni all'incendio di Roma, che non si sa da chi è stato provocato. Probabilmente è stato provocato da tante situazioni, ma certamente non da Nerone. Circolavano voci, ma si sa perché Nerone era... I suoi nemici naturalmente cercavano in qualche maniera di approfittare. Come sempre, quando succede qualcosa bisogna sempre trovare la causa, no? Di chi è la colpa. E allora la colpa era naturalmente lui. E Nerone allora, per scagionarsi, aveva poi buttato l'accusa su un gruppuscolo. Lui pensava che fosse un gruppuscolo insignificante, dice: beh, no, fatto questi qui sono pochi, quattro gatti, scarichiamo la colpa. Poi scopre che mentre arriva la persecuzione che questi non erano proprio quattro gatti come lui pensava, però avendo cominciato non poteva più finire, e quindi la cosa è andata avanti poi fino a più tardi, quando arriveremo a persecuzioni veramente disastrose, catastrofiche, come quelle di Domiziano, dove Domiziano si era proclamato addirittura Dio. Lui, quando si firmava i suoi decreti, diceva: Domiziano, io Domiziano, che sono Dio, perché, quindi aveva proprio questa sicurezza. Ebbene, dicevo, allora, in questo periodo c'erano parecchi ebrei a Roma, ebrei avevano, e c'era una zona di Roma dove loro abitavano, nella zona di Trastevere, c'era tutta una zona dedicata agli ebrei, era quella che normalmente noi diciamo che gli ebrei sono sempre stati discriminati. In realtà non è che loro sono stati discriminati, ma sono loro che si autodiscriminavano, perché avevano esigenze diverse, esigenze di cibi, esigenze di negozi, esigenze di... per cui c'era una zona di Roma che era un po' come il quartiere cinese di Milano, come il quartiere, cioè sono quei quartieri che si creano automaticamente perché si parla la stessa lingua, si praticano gli stessi riti eccetera, quindi automaticamente non è dopo vabbè, c'è stato il momento in cui è stato fatto un vero e proprio ghetto, ma il ghetto era fatto da loro di fatto, quindi, e in ogni città si formava un ghetto ebraico, così c'era San Paolo, quando arriva in ogni città, prima di tutto va a cercare dove c'è una sinagoga. E dove c'erano le sinagoghe? Le sinagoghe nascevano dove c'era un gruppo di case di ebrei che erano lì, pensate cosa vuol dire la sinagoga di Milano, no? In via della Guastalla, lì c'erano molte case di ebrei e naturalmente hanno fatto la loro sinagoga, e quindi così diverse, la sinagoga era il luogo dove loro si trovavano per ragionare sulle loro cose, era la scuola anche, non dovevamo pensare alla sinagoga come un luogo di culto, il tempio era il luogo di culto, la sinagoga era piuttosto un luogo dove ci si ritrovava ma anche a pregare insieme, ma anche a discutere sulle cose, certamente quando loro si trovavano anche a pregare, perché sinagoghe vuol dire riunione, un po' come ecclesia, è la stessa cosa, vuol dire luogo in cui sono chiamati coloro che erano fuori, si ritrovano insieme, si mettono insieme. Ebbene, San Paolo arrivato sa che esistono degli ebrei, c'è una colonia di ebrei, chiamiamola così, non è ancora un ghetto, ma una colonia di ebrei, quindi manda a chiamare i capi e disse loro, quando si furono radunati, disse loro, è curioso, il discorso che Paolo fa, vedrete che è un discorso che è simile a tutti gli altri discorsi che Paolo fa nelle sinagoghe. Ogni volta che Paolo si è trovato nelle sinagoghe, la prima cosa che fa è quella di dire: guardate che io sono dei vostri, guardate che io sono un ebreo, ebreo nato da ebrei, guardate che io sono, non ho rinnegato la legge, ma ho fatto un passo che va in, più in profondità. Ricordate quello che dice Gesù nel discorso del monte, Gesù dice: non sono venuto ad abolire la legge, ma a portarla a compimento, cioè a radicalizzarla. Cioè, se la legge dice di non uccidere, io vi dico che non solo non dovete uccidere, ma non dovete addirittura neanche pensare di fare del male a qualcuno. L'uccidere è il male estremo, ma in quante maniere si può uccidere? Si può uccidere anche ignorando una persona. Si può uccidere anche con una parola cattiva, si può uccidere facendo finta che l'altro non esiste, capite? In quante maniere si può uccidere? E allora Gesù a dire, certo, non bisogna uccidere, ma attenzione, che uccidere non vuol dire semplicemente versare del sangue, vuol dire tante cose. È stato detto che non dovete tradire la vostra moglie e vivere la vostra sessualità in maniera ordinata, ma in quante maniere si può essere disordinati nell'affettività? Anche col pensiero, anche coi desideri disordinati. Qui pensate, quindi, cosa vuol dire? Allora, Gesù non è venuto a togliere. Allora, San Paolo vuol dire semplicemente, ricordate, il discorso che Gesù fa nel capitolo 24 di San Luca, il discorso dei due discepoli di Emmaus, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, cominciò a spiegare loro ciò che si riferiva a lui, no? Ora, questo metodo che Gesù da, è un metodo che sarà sempre seguito. Cosa farà Pietro? Se leggete i sette discorsi di Pietro negli Atti degli Apostoli, e ce ne sono anche sette per Paolo, quindi per il par condicio, no? Sette, sette, in modo tale che San Luca è molto preciso, sette sono i discorsi di Pietro, sette sono i discorsi di Paolo. I miracoli di Pietro sono gli stessi miracoli di Paolo, cioè si ripete quasi a dire, guardate che non esiste uno migliore dell'altro, perché esisteva la chiesa pietrina e la chiesa paolina, no? Il rischio di dire la chiesa di Gerusalemme e la chiesa dei gentili, no, è un'unica grande chiesa che si integra, dove si fanno gli stessi discorsi, dove si dicono le stesse cose, dove ognuno ha la sua dignità. Quindi è importante leggere gli Atti degli Apostoli con questo criterio, per vedere che è un libro che ci vuole riportare a vedere quel grande disegno d'amore del Padre che vuole tutti i suoi figli radunati sotto un unico tetto, un'unica grande famiglia. Non esistono né giudei, né greci, né pagani, ma siamo tutti un cuor solo, un'anima sola, siamo chiamati a vivere insieme. Non state bene insieme, ma non pensare alla stessa maniera, capite? Non si vende il cervello all'ammasso. La Chiesa non è un frullato, no? È un, tanto per dare un, c'era una parabola che io ho trovato molto bella in un libro di Jacques Leuf. Lui la chiama la parabola dei frutti, fa un esempio, dice: immaginiamo di prendere un albero con su tutti i frutti, e allora c'è l'albero e poi tutti i frutti su, ciascuno, ogni frutto è per sé e il sole è per tutti, no? Ma questa non è la comunità, questo è un albero. Oppure, secondo, allora prendo i frutti, li raccolgo, li metto in un paniere e dice non è ancora la comunità, questa è la comunità contenitore, no? È una comunità, è come dire che lo scompartimento del treno può essere una comunità, no? Perché ci si trova insieme momentaneamente per il viaggio, poi ognuno scende e arrivederci, buongiorno, come sta, e poi ci lasciamo magari gli indirizzi, ma poi alla fine è scritto sulla scatola dei fiammiferi, butti via la scatola e non rimane più niente. Terza possibilità, prendo i frutti e poi ne faccio un frullato, quindi ho la banana o la faccio un frullato, no, ma questa non è ancora la comunità, questo è il frullato, dove tutti pensano alla stessa maniera, tutti hanno le stesse idee, dove devono prendere il frullato, no, no. Allora cosa faccio? Ecco la comunità, dice Jacques Leff, prendo i frutti, li sbuccio, taglio a pezzi e faccio la Macedonia, per cui posso prendere ogni frutto e assaggiare il suo sapore, per cui se prendo un pezzettino di mela c'è il sapore di mela, prendo un pezzo di pera e un pezzo di sapore di pera, non è un frullato dove non si capisce quanti frutti sono dentro. E quali sono? Allora, prima di tutto devi togliere la scorza, secondo, quindi ciò che è duro per entrare nella comunità. Seconda cosa, devi farti a pezzi, perché sono lenti a pezzi, e quindi se il chicco di frumento non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Terza cosa, quali sono i frutti che non vengono fatti a pezzi? Sono i frutti più piccoli. Allora, più sei piccoli, meno diventare pezzi. Chi sia più grande deve essere spezzato. Allora, fortunati noi se siamo piccoli, come i mirtilli, le more, mica le tagli a pezzettini. Le fragole già le tagli in quattro, però capite, più è piccolo e meno lo fai a pezzi. Allora ecco la comunità, che è questa, che cos'è la comunità? È questo essere insieme non solo nel contenitore, ma dove ognuno conserva la propria specificità, la propria unicità, la propria originalità, ma la mette a servizio di tutti, tutti insieme, ma ognuno con la propria originalità. Un cuore solo è un'anima sola, non un unico cuore dove tutti sono dentro, no, no, è un'altra cosa, un cuore solo vuol dire un po' come gli strumenti di un'orchestra, dove tutti suonano la stessa musica, ma ognuno col suo strumento, che sennò sarebbe un'altra cosa, capite? Non è più un'orchestra. Ecco, questa è una delle leggi della vita, l'originalità. Dio non ci ha fatto come i francobolli, tutti stampati alla stessa maniera, o come i timbri. Il mio amico, che ora è vescovo, diceva, ormai ne ho parecchi di amici che sono vescovi, diceva, io ringrazio sempre il Signore che quando mi ha creato ha buttato via lo stampino, cioè questo l'ha fatto con tutti Dio, cioè non esistono due uguali, ed è bello questo, perché vuol dire che siamo originali, unici, irrepetibili, e allora ogni volta che sei tentato di scoraggiamento o di confronti con gli altri, perché sono le due cose che ti uccidono, da una parte lo scoraggiamento, dall'altra il confronto con l'altro, e allora ogni volta devo mettermi davanti allo specchio, lo troverete forse in uno dei miei libri, Consigli semplici per la vita, ma non mi ricordo più se c'è, comunque è una frase che io ho trovato in un libro di un rabbino americano, che poi ha visto che guadagnava di più facendo lo psicologo, e c'è questa frase interessante, dice, prima di uscire di casa, guardati nello specchio del bagno e ripeti, guardandoti negli occhi per 20 volte, sono perfettamente adeguato a fare ciò per cui Dio mi ha fatto. Ecco, questo vuol dire la tua originalità, sono perfettamente adeguato a fare ciò per cui Dio mi ha fatto. Ora ritorniamo a noi, dopo aver fatto questa lunga digressione, per spiegare che Paolo ogni volta che chiama o comunque che raduna, che comincia a fare i discorsi su chi è lui e che cosa ci sta a fare, cosa è venuto a fare, parte sempre da una grande fedeltà al suo passato di ebreo. Non dice guardate che io ero ebreo, no, io continuo ad essere ebreo. La Sacra Scrittura non è qualcosa che è superato, che è passato, ma è qualcosa che fa parte del mio stesso essere, per cui adesso non sto andando contro i profeti, ma sto sviluppando ciò che i profeti hanno detto. Allora vediamo questo discorso che lui fa. Io, tanto li chiama fratelli, io ho fratelli,
pur non avendo fatto nulla contro il mio popolo e contro gli usi dei nostri padri, sono stato messo in catene a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Ecco, quindi Paolo subito dice, guardate che se io sono qui e se sono in mano ai Romani e mi trovo in questa situazione, non è perché ho fatto qualcosa di male, ma io sono stato fedele ai padri. Io non ho fatto nulla contro gli usi dei nostri padri. In realtà Paolo, che si trova agli arresti domiciliari, in realtà vedete come tanto San Luca tende a sottolineare continuamente fino alla fine in tutti i discorsi di Paolo che fino all'ultimo Paolo ha cercato il dialogo e il confronto con il suo popolo. Quindi lui è rimasto ebreo fino alla fine, un ebreo che ha trovato la pienezza della propria fede in Cristo. Quindi non dice io veramente basta, ho abbandonato l'ebraismo, no, rimango ebreo, pensate, non so, anche Santa Teresa Elisabetta della Croce, no? Edith Stein, no? Che è stata anche lei, rimane ebrea, mi dice Gesù Cristo è ebreo, Gesù non ha rinnegato la sua ebraicità, il suo ebraismo, anche pensando alla moglie di Jacques Maritain, Raissa Maritain, ebrea, convertita, mistica, moglie di Jacques Maritain, grande cristiano, grande convertito, grande mistico anche lui. Ora, e sottolinea, qui dice sono stato consegnato nelle mani dei Romani, in realtà non è stato consegnato nelle mani dei Romani, sono stati i Romani a prenderlo sottraendolo alle mani dei giudei che volevano farlo fuori. Qui quindi per la prima volta San Paolo cambia la versione che era stata data nei capitoli precedenti, dove noi dai capitoli precedenti abbiamo visto che San Paolo entra nel Tempio per sciogliere il voto che aveva fatto e cercano di mettere le mani su di lui e di linciarlo, quindi i Romani intervengono per sottrarlo alla furia omicida del popolo che lo vuol far fuori, quindi in realtà i Romani lo hanno salvato, però di fatto essendo in mano ai Romani, i Romani poi dopo prima l'hanno preso per preservarlo dal linciaggio e poi dopo se lo lasciavano andare rischiava di nuovo il linciaggio, per cui l'hanno tenuto per in qualche maniera per mettenerlo un po' sotto la loro ala protettrice, dall'altra parte però non lo mollavano più adesso. Quindi essi, dopo aver fatto un'inchiesta, volevano rilasciarmi, perché non c'era in me nulla che meritasse la morte, ma poiché i giudei si opponevano, cioè volevano uccidermi, fui costretto ad appellarmi a cedere. Non però come se avessi qualcosa da rimproverare al mio popolo. Quindi San Paolo prima cosa dice attenzione, io sono qui non perché voglio mettere sotto accusa Israele, assolutamente no. Io non punto il dito contro il mio popolo, no. Io mi sono appellato a Cesare solo per difendermi, perché c'era qualcuno che mi voleva uccidere e quindi quello che io ho fatto è semplicemente un atto di autodifesa. E quest'anno mi è venuto in mente chi era l'imperatore dopo Claudio, era germanico, che era fratellastro di Nerone. Adesso vedete che dai cassettini della memoria del ginnasio vengono fuori i nomi degli imperatori, che sono abbastanza complicati perché ce ne sono tanti uno in fila all'altro e nessuno di loro è morto nel suo letto, o quasi nessuno, salvo Vespasiano e Tito credo, ma ben pochi gli altri sono in qualche maniera, sono finiti tutti male, chi è ucciso dai funghi come Claudio, una bella dei funghi velenosi dentrufolati per farlo morire, eccetera, no. E poi altre maniere un po' più violente, tipo sgozzati, buttati nel Tevere, eccetera, cioè, del tutto interessantissimo, insomma. Che in confronto le telenovelas attuali e quelle Dynasty e compagnia non hanno niente da dire di nuovo su quello che succedeva allora e che comunque è sempre storia, no? E allora dicevo che Paolo dice non ho meritato nulla, ma poiché i giudei si opponevano fui costretto ad appellarmi a Cesare. non però come avessi qualcosa da rimproverare al mio popolo. Per questo motivo io vi ho fatti chiamare, per vedervi e parlarvi. Quindi ho voluto dirvi, guardate che non ho niente contro il mio popolo, non ho niente contro di voi, non so quale diceria sia arrivata, perché voi sapete, allora non c'era internet del telefono, ma le voci correvano lo stesso, no? Quindi Paolo si vuole tutelare, non so cosa sapete, non so cosa è arrivato, però io ve lo dico già, voglio subito che sappiate qual è la verità. Per questo motivo vi fate chiamare per vedervi e parlarvi. Poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Cioè che cos'è? Non è una vera e propria catena, perché lui non è legato, ma la catena vuol dire che adesso sono bloccato, sono chiuso in questa casa, non posso essere libero di andare dove voglio, devo essere comunque sotto la custodia di un soldato, anche se poi posso in realtà testimoniare, predicare, magari uscire, andare, incontrare persone, però devo sempre avere qualcuno vicino. E quindi è una catena di fatto, no? Quindi perché io è a motivo della speranza di Israele. Quindi non spiega in più che cosa vuol dire la speranza di Israele, cioè io sono stato fedele fino in fondo, dopo verrà il secondo discorso che farà con altri giudei, Paolo si esporrà di più, preciserà che cos'è questa speranza di Israele. La speranza di Israele è il Messia, è colui che è stato promesso, perché in fondo Paolo cosa fa? Non fa se non tirare le conseguenze, le conclusioni. Ci sono state delle promesse e adesso che le promesse si realizzano voi dite ok, non è vero, ma come? Hai aspettato una vita perché arrivassero e quando arrivano non riconosci, no? È un po' come andare a rischiare di aspettare per una vita il treno e poi dopo spostarsi e dire andare a aspettarne un altro sul binario morto. È chiaro che sul binario morto non troverai molta ressa, ma non arriverà nessun treno, ecco, il rischio è un po' questo. E allora San Paolo vuol fare semplicemente questa nota. Ma essi gli dissero, noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera dalla Giudea riguardo a te, né alcuno dei fratelli è venuto a raccontarci o a dirci qualcosa di male sul tuo conto. Quindi allora lo tranquillizzano, guarda che comunque, malgrado, ed erano passati degli anni, quindi non è che quindi finora noi non abbiamo ricevuto nulla, quindi stai tranquillo, noi ti riconosciamo come fratello, per noi non c'è nessuna remora, ma riteniamo opportuno sentire da te ciò che pensi. Infatti, riguardo a questa setta, ci è noto che in ogni luogo trova opposizione. Quindi San Paolo probabilmente, parlando della speranza di Israele, quindi chi erano i cristiani? Erano coloro che avevano creduto nella speranza di Israele, cioè hanno creduto che il Messia è arrivato. E allora siccome qui noi riteniamo, sappiamo che c'è questa setta, perché è una setta, ma perché è un gruppo di persone che fanno riferimento alla Bibbia, fanno riferimento alle Sacre Scritture e alle promesse di Israele, ma vanno un po' in là, no? Allora è chiaro che chi è conservatore comincia a dire, momento, fin lì si arriva ma oltre non si può. E allora noi abbiamo saputo che esiste questa setta, ci è noto che in ogni luogo trova opposizione, vorremmo sapere da te. Però per questo primo momento Paolo non si espone, preferisce magari probabilmente perché c'è una prudenza, mi sembra importante, probabilmente Paolo dopo 3 giorni non si è ancora reso conto bene, quindi ci ha impiegato 3 giorni per capire cosa doveva fare, una volta arrivato ha capito un po' che aria tirava, probabilmente i fratelli sono andati a visitarlo, gli hanno raccontato cosa si vive a Roma, quali sono i problemi, quindi vuol dire che i cristiani erano ritornati a Roma dopo l'editto di Claudio, morto Claudio, ormai Nerone era al potere da parecchi anni, Nerone è stato uno degli imperatori che ha regnato più a lungo, quindi siamo, mi pare che Nerone deve essere salito al trono intorno agli anni 52-53, credo qui siamo nel 62, sono già 10 anni,
53-64.
Ecco, mi ricordo tra 52-53, ecco, 67 più che 68, sì va bene, sì 68-67. Sì, è probabile 68, sì, Comunque Nerone, siamo a quel periodo, quindi è rimasto parecchio al potere rispetto ad altri che invece sono morti in 448. Ecco, allora, dicevo che qui siamo ormai nel 62 e quindi siamo agli ultimi anni di Nerone, e allora c'era stato un po' di tempo perché i cristiani e anche i giudei si riorganizzassero dopo l'editto di Claudio e potessero ritornare. Probabilmente l'editto era decaduto, i giudei avevano potuto ricominciare, nessuno ha detto niente, soprattutto perché vi dicevo che Nerone era favorevole, era aperto a tutto ciò che veniva dall'Oriente, perché stava tentando di trasformare la monarchia in una monarchia di tipo orientale, in cui l'imperatore fosse contemporaneamente anche la divinità, come accade poi di fatto sotto Domiziano. E allora adesso deve ancora pensarci, quindi non subito Paolo chiarisce le cose. In un giorno prefissato, ecco, allora qui stabiliscono un giorno in cui tutti i capi possono venire e in cui ci possa essere un dibattito un po' più chiaro. Adesso lui si è solo presentato, non vuole mettere troppa carne al fuoco, vedete la prudenza anche, non il tutto e subito, saper aspettare, poter valutare se i tempi sono maturi, fare discernimento, perché non sempre la verità va detta tutta e va detta subito, qualche volta è meglio tacere, no? Il Signore ci dice di non dire bugie, ma non ci dice che dobbiamo sempre dire la verità. Cioè esistono delle verità che magari in certi momenti è meglio non dire, cioè a un bambino piccolo è inutile raccontare tutti i segreti del sesso, ma senza voler essere disonesti con lui, bisogna avere per ognuno una dose di, cioè quando io sono andato a scuola la mia maestra non ha cominciato a raccontarmi quali sono le regole più complicate della sintassi italiana. Ha cominciato a insegnarmi i puntini, le aste, le farfalline, le cosine, poi pian piano ho cominciato a scrivere, ma esiste una gradualità, per cui la verità c'è, ma esiste un cammino progressivo per arrivarci, no? La verità non è progressiva, è globale, è totale, ma il cammino per arrivarci è un cammino progressivo, si passa di errore in errore, poi man mano si arriva, insomma nessuno ha mai imparato a camminare senza essersi sbucciato le ginocchia, è normale che sia così. Allora, in un giorno prefissato molti si recarono presso di lui nel suo alloggio. Nel suo discorso egli rendeva testimonianza del regno di Dio e cercava di convincerli riguardo a Gesù. Notate bene anche qui, vedete, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti, dal mattino fino alla sera, quindi in un giorno intero Paolo sta a discutere, quindi basandosi sulla Sacra Scrittura, la Bibbia, leggendo e confrontandosi su questo, un po' come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, un po' come Paolo aveva già fatto altrove, se voi andate a leggere il capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, versetti 16-41, anche lì trovate un altro discorso simile, cioè si riprende lo stesso stile, no? Lo stile è questo, noi partiamo, cosa aveva detto Gesù? Cominciate a rivolgervi per prima cosa alle pecore perdute della casa di Israele, poi dopo andrete dagli altri, prima si comincia con questi, se poi rifiutano, voi scuotete la polvere per dire noi non abbiamo colpa, noi abbiamo fatto quello che dovevamo, voi avete scelto un'altra strada e noi riconosciamo che è vostro diritto, tu puoi essere, sei libero di scegliere se stare col Signore o contro il Signore. Io ti accendo la luce, tu puoi anche tirare un sasso nella lampadina, però sapendo che non è mai la tenebra a vincere la luce, ma è la luce che vince la tenebra, no? Se io ho una camera illuminata e fuori c'è buio, non è che se io spalanco la finestra, perché la finestra magari era chiusa, quelli di fuori dicono, oh, è entrato il buio e si è spenta la luce, no, è la luce che esce e fa vedere invece che vince il buio, no? Capite? Non è mai il buio che vince la notte, che vince il giorno, ma è il giorno che vince la notte, la luce vince sempre, non è che spalancando la finestra, se dentro c'è luce, le tenebre che sono fuori entrano e spengono la luce, no, la luce rimane. è la luce che vince le tenebre. Questo è un principio importante, dobbiamo ricordarcelo, perché spesso noi abbiamo l'impressione di essere soffocati dalle tenebre, non abbiamo paura. Se siamo tenebre, se siamo luce, le tenebre non ci vinceranno. Dobbiamo però avere il coraggio di continuare ad essere luce. Ed ecco allora che alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette. Questo era già successo, ad esempio, anche nell'Areopago di Atene. Anche lì alcuni credettero, ma altri no. Quindi alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, come sempre, come con Gesù. Ricordate la parabola del seminatore? Il seme cade ed è lo stesso seme. Un po' cade sulla terra, un po' cade sul terreno sassoso, un po' sul terreno spinoso, un po' sul buon terreno. Cioè dipende dal terreno, cioè il terreno siamo noi, è la nostra libertà. Sei tu che devi decidere ogni giorno che terreno vuoi essere. Il seme arriva, non è colpa del seme se non germoglia, ma è colpa del terreno. Quindi è la nostra scelta. È come se nella parabola Gesù ci dicesse, guarda che devi decidere ogni giorno che cosa vuoi essere. Non è una decisione che puoi prendere una volta per sempre. Un po' come la decisione di essere fedeli, nel matrimonio è la stessa cosa. Che cos'è la fedeltà? Santa Teresina diceva, una definizione molto bella di fedeltà. Fedeltà significa decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. Si fa in fretta a giurare ti amerò per sempre, ma il problema sta nel decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. È questa quotidianità, no? Luna di miele, mangiato il miele rimane la luna, e questa rimane per sempre. E però bisogna avere il coraggio di accettare ogni giorno questa luna, dopo aver mangiato tutto il miele, che secondo il vaso dura tanto poco, ma comunque finisce. Quindi alcuni si lasciarono convincere, altri restavano increduli. Ecco il mistero della libertà umana, il mistero dei terreni. Non riuscendo a mettersi d'accordo tra loro, si separarono, mentre Paolo diceva una sola parola. Quindi Paolo dice una parola molto semplice: bene ha ragione lo Spirito Santo, ha parlato ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada questo popolo e di loro, udrete con le orecchie e non capirete, guarderete con gli occhi e non vedrete. Il motivo qual è? Sentite, Isaia 6:9-10, il motivo è molto semplice, che poi viene citato anche da Matteo 13:14, se andate a vedere, per quando gli domandano perché parli in parabole, e Gesù cita questo testo di Isaia 6:9-10. Perché, dice, si è indurito infatti il cuore di questo popolo, cioè siccome il tuo cuore si è indurito, la verità ha un bel venire, ma non penetra. Se io prendo un sasso e lo immergo nell'acqua e lo lascio dentro anche a bagno per 100 anni, non è che quando lo tiro fuori, lo asciugo e lo spacco, dentro è bagnato, no, dentro è asciutto perché rimane sasso. No? Anche se è rimasto a bagno 2000 anni nel immaginate un sasso del torrente, no? Un torrente qui, andate, pescate nel profondo, immaginate quanto tempo è dentro, aspettate, dentro è asciutto. Si può essere circondati dalla verità da tutte le parti sopra, ma se sei impermeabile non entra. Quindi dipende, è la tua libertà, è la tua scelta. Se tu scegli di essere sasso invece di essere terreno, dipende da te e Dio ti rispetta. Quindi si è indurito infatti il cuore di questo popolo e con gli orecchi hanno udito male, hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, né udire con gli orecchi. Quindi sono loro, È chiaro che questo ha impedito poi a Dio di operare, infatti dice di convertirsi e io non li guarisca, cioè io non posso guarirli se loro rimangono chiusi, cioè se uno va dal medico e invece di scoprire la ferita la copre e gli racconta di avere un'altra cosa, è chiaro che il medico non può fare niente, no? Mi pare. E quindi San Paolo dice: sia noto dunque a voi che ai pagani è stata inviata questa salvezza da Dio, di Dio, ed essi ascolteranno. Quindi, ancora una volta, viene citato il Salmo 67, ma anche Isaia 40, anche lì, questi pagani che arrivano, tutte le genti arriveranno, tutti arrivano al monte di Dio, tutti, nessuno è escluso, cioè la salvezza è arrivata a voi, voi non l'avete voluto bere, ma è chiaro che la sorgente non si è inaridita a causa del vostro non voler bere, l'acqua è andata avanti e chi aveva sete è arrivato e ha bevuto. Quindi Dio non ha chiuso, Dio vuol raggiungere tutti gli uomini a partire da voi, ma se voi non volete, voi rimarrete esclusi, ma non perché Dio non vuole, ma perché è aperta a tutti, e quindi io mi rivolgo ai pagani non perché loro sono migliori di noi, ma perché Dio vuole raggiungere il cuore di ogni uomo. E quindi se io mi rivolgo ora ai pagani, sappiate che prima sono partito da voi. Lo stile è sempre questo, è quello che vi dicevo di Gesù. Andate prima alle pecore perdute della casa di Israele e poi rivolgetevi a tutti. E quindi pian piano si arriva a tutti. Rimase 2 anni interi in un ambiente preso a pigione e riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo. Quindi Paolo, che è aperto a tutti, non esclude nessuno, non dice solo i buoni. I cattivi fuori tutti, no? I buoni no, niente, tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando la buona notizia del regno, il Vangelo è la buona notizia, traduco, è meglio tradurre, invece che lasciarlo nel greco, annunciando la buona notizia del regno, cioè che Dio veramente è qui, è vicino, e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con piena libertà e senza ostacoli. Quindi è molto bello questo Paolo che con libertà, paresia ancora, e senza ostacoli, Paolo ha questa fermezza, questa certezza, questo modo, e quindi Paolo, pur essendo sotto osservanza, cioè essendo in una condizione semilibera, non smette di annunciare la buona notizia, continua ad essere un evangelizzatore, non esiste un tempo in cui può dire ok, però adesso sono in pausa, no. Paolo continua, ogni occasione è buona, no? Ora è bello anche qui pensare e dire, guarda cosa vuol dire compromettersi per Cristo, vuol dire coinvolgere la propria esistenza in una continua testimonianza, in greco testimonianza si dice martiria, martirio, testimonianza, e questo può esigere anche il dono della vita, il dono estremo. Allora siamo nel 62, Paolo verrà rilasciato nel 64, dichiarato innocente, perché probabilmente chissà, anche lì la prassi era lunga, cioè, chissà quanti si erano appellati a Cesare, l'impero era grande e se Cesare doveva esaminare personalmente tutte queste cose non finiva più e quindi ci voleva del tempo, la lunghezza della giustizia non è di adesso, cioè, allora avevano anche cose più sciolte, però i nodi che solo Cesare poteva sciogliere, è chiaro che ci voleva del più tempo, quindi Paolo sapeva che ci voleva un sacco di tempo, quindi 2 anni, dopo 2 anni viene prosciolto, non sappiamo poi Paolo cosa fa, si sa soltanto che lui è morto intorno al 67, Nerone morirà nel 68, quindi Paolo morirà si pare nel 67, quindi ha ancora davanti altri anni, altri 3-4 anni, 5 anni, poi si dice che è stato poi in Spagna, che ha evangelizzato la Spagna, che poi è tornato a Roma, non sappiamo. I gatti finiscono qui, è come dire, ormai il Vangelo ha raggiunto il cuore dell'impero è Roma. Ora non interessa che fine farà Paolo, che fine farà Pietro, non è gli atti non sono la vita di Paolo o la vita di Pietro, ma è il viaggio del Vangelo da Gerusalemme a Roma. Il Vangelo aveva raggiunto Gerusalemme, la buona notizia era lì, ma Gerusalemme era soltanto il cuore del popolo di Dio, di Israele. Adesso bisogna raggiungere il cuore del mondo era Roma. E quindi una volta toccato il cuore è questione di tempo, no? Il sangue scorrerà poi in tutte le membra. L'importante è raggiungere il cuore, e questa è l'intenzione di San Luca. E comunque l'interesse per noi è questo, no? Questo coraggio di Paolo che si gioca fino in fondo, che non rimane non si isola, non vive in un silenzioso luogo dove sta tranquillo perché dice tanto, no, è il martirio quotidiano che trasforma la nostra vita e coloro che ci stanno accanto. E questa testimonianza, martirio vuol dire testimonianza quotidiana, che lui svolge lì dov'è. Dovunque Paolo va, l'abbiamo visto la testimonianza nella nave, l'abbiamo visto la testimonianza a Malta, abbiamo visto la testimonianza qui a Roma, quindi Paolo non si esime, non si tira indietro di fronte a ciò che gli ha richiesto, è cristiano
in ogni situazione della sua vita, testimonia ciò che lui sta vivendo. Viene in mente un po' la conversione che viene raccomandata dalla Madonna in uno dei messaggi di Medjugorje, mi pare del 2003-2004, maggio, mi pare che c'era un messaggio che diceva grosso modo così: cari figli, convertitevi, perché se cambiate voi, tutti intorno a voi cambieranno, quindi se tu ti illumini, tutti sono illuminati. E quindi Paolo, l'uomo illuminato, porta luce a tutti. Ecco quindi, penso, l'impegno che possiamo tirar fuori, cercare nel nostro quotidiano degli appelli alla testimonianza e poi confrontare magari questi appelli con l'esperienza dei martiri. Quanti martiri in questi ultimi anni, pensate cosa succede in Egitto ancora, cosa è successo in India, cosa succede in Pakistan, cosa succede un po' in tante parti del mondo, sempre più numerose, no? Non è che sia finito il secolo dei martiri, È stato fatto un calcolo, per l'anno santo il Papa aveva chiesto a Giovanni Paolo II di fare un'indagine da parte di diversi storici sui martiri. Ora è stato fatto un calcolo abbastanza impressionante. Pensate, non so se lo sapete, ma nel secolo XX c'è stato il 60%, no, il 90% di tutti i martiri da quando è cominciata la Chiesa fino adesso è stato nel XX secolo, 10% in tutti gli altri secoli. Questo è abbastanza, la dice lunga, no? Se era il secolo del progresso o no. Quindi, è stato abbastanza, cioè non ci sono stati lager altrove, Non ci sono stati, pensate quanti martiri nascosti, non martiri di ogni fede, Non pensiamo soltanto ai martiri cattolici, ma cristiani, ma magari fratelli, pensate a tutti quelli che della Russia, ortodossi, pensate ai grandi gulag di Stalin, quanti sacerdoti, vescovi si sono stati uccisi, pensate quindi alla profezia di e alle visioni di Lucia e di Fatima, no? Questa collina piena di martiri, dove tutti i martiri avanzavano e li venivano uccisi. Ora, in fondo è la profezia di questo secolo, che voleva essere un secolo di progresso. La fine dell'oscurantismo. Fine 800, il grande ballo Excelsior che viene fatto alla Scala, in cui viene presentato in maniera di balletto classico la fine dell'oscurantismo, Manzotti, famoso, non so se avete mai visto, molto interessante, il ballo Excelsior, dove viene presentato tutte le grandi scoperte, in balletto viene presentato, e l'oscurantismo che viene presentato con una figura tetra, eccetera, che in fondo è la religione, tutto quanto c'è di religioso e quindi che ti fa perdere il lume della ragione, no? E ricordate che il famoso detto: il sonno della ragione genera mostri, ma in realtà guardiamo a vedere tutti i mostri della ragione che stanno ancora provocando guai. C'è un libro appunto intitolato I mostri della ragione, curiosissimo, molto interessante, di uno storico cattolico cristiano, che fa vedere tutti i danni dove, esasperando la ragione, senza dimenticando poi il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, diceva Pascal, no? Dimenticando questo si arriva veramente al disastro. Ora, quanti martiri? Ora, il martirio è fatto di testimonianza vissuta, e Paolo ci dà un po' questo esempio, no? Di una vita donata, vissuta magari nel silenzio, senza grandi cose, ma lì, in fondo, cosa fa Paolo lì a Roma, in questa casa nascosta agli occhi di tutti? Sta continuando ad essere cristiano a tempo pieno. E credo che è da lì, in fondo, la nostra sfida, no? Gli Atti degli Apostoli ci riportano alla quotidianità, ci riportano al coraggio di vivere la nostra fede lì dove siamo, la gioia di essere luce perché le tenebre si possono diradare, no? E se noi siamo, capite che l'importante non è fare grandi cose, ma l'importante è essere fedeli nelle piccole cose che noi siamo e che possiamo fare. Il mondo si cambia di solito attraverso piccoli gesti, non c'è bisogno di fare grandi gesti. Concludo ricordando per l'ennesima volta, non so quante volte l'ho detto durante questa riflessione sugli Atti degli Apostoli, ciò che la beata Madre Teresa di Calcutta disse all'età, grosso modo, di 75 anni, morì che ne aveva quasi 90, nel momento in cui andò
a ricevere il premio Nobel per la pace. Dopo aver ricevuto il Nobel ci fu un incontro con i giornalisti e uno dei giornalisti, un po' impertinente, gli disse: madre, lei ormai è vecchia, tra poco morirà e lei ha creduto di cambiare il mondo, ma quando lei sarà morta tutto tornerà come prima, e che cosa è servito tutta la fatica che lei ha fatto? E lei, con un bel sorriso, come se avesse ricevuto un bel complimento, rispose: è vero, io sono vecchia e tra poco morirò, ma non ho mai voluto cambiare il mondo. Ho voluto essere semplicemente una goccia d'acqua trasparente attraverso cui far risplendere un raggio dell'amore di Dio. Mi vuole dare una mano? E il giornalista rispose, confuso: sì, madre, grazie, saremo in due. E poi dice: è sposato? Sì, sono sposato. Lo dica a sua moglie, saremo in tre. Ha dei figli? Sì, ho due figlie. Lo dica alle sue figlie, saremmo in cinque. Capite che cosa vuol dire? Ecco, questa testimonianza, questa martiria, che avviene attraverso questa piccolezza di ogni giorno, la fedeltà al Vangelo nella tua quotidianità, lì dove sei, la tua famiglia, il tuo mondo, la tua parrocchia. Non c'è bisogno di fare grandi cose, comincia da lì, una piccola goccia d'acqua trasparente attraverso cui far risplendere un raggio dell'amore di Dio.